Giovanni, capitolo 17, questa preghiera di Gesù bellissima. Vediamo nei Vangeli, nella storia di Gesù, mentre stava sulla terra, quanto pregava. Lui anche quando doveva lavorare, servire le persone dalla mattina presto fino alla sera tardi, lo stesso si alzava la mattina prestissimo, quando era ancora buio, per andare in un luogo deserto, per stare da solo e parlare col Padre. In altri momenti, quando doveva prendere delle decisioni importanti, pregava tutta la notte, malgrado tutto il lavoro che lui faceva, tutto il suo servizio, il suo ministero, perché il suo rapporto con il Padre era così importante. Lui era totalmente dipendente dal Padre, e ogni tanto i Vangeli ci danno anche uno squarcio sul contenuto delle preghiere di Gesù. E amo tantissimo Giovanni capitolo 17, perché è la preghiera dove grazie allo Spirito Santo, per mezzo degli evangelisti, in questo caso per mezzo di Giovanni, l'Apostolo Giovanni, ci fa vedere un po' il contenuto, almeno una parte del contenuto delle sue preghiere. E noi sappiamo che Gesù adesso sta nella sua gloria, sta alla destra del Padre e vive sempre per intercedere per noi. Così dice l'autore della lettera agli Ebrei, che lui vive sempre per intercedere per noi. Vuol dire che Gesù vive per noi. Sta vivendo per noi e lui sta pregando per noi. Quindi grazie a questo capitolo, al contenuto di questa preghiera di Gesù che abbiamo sott'occhio, sappiamo un po' di quello che lui sta pregando per noi. Quindi io sono così rincuorato ogni volta che medito questa preghiera di Gesù. E allora vogliamo adesso leggere insieme tutto il capitolo di nuovo. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Così come gli hai dato autorità su ogni carne, perché lui dia loro tutto quello che gli hai dato, vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E questa è la prima parte della preghiera di Gesù, dove Gesù prega per se stesso, e abbiamo visto insieme nel primo incontro su Giovanni 17 che Gesù fa una richiesta e lui chiede al Padre di glorificare lui perché lui possa glorificare il Padre. E abbiamo detto che anche noi possiamo applicare l'esempio di Gesù alla nostra vita. Anche noi possiamo chiedere al Padre di glorificarci se lo scopo è quello di glorificare Gesù. Allora possiamo chiedere al Padre di glorificarci. E poi abbiamo visto anche che c'era una premessa qui, era la fedeltà di Gesù, era la sua obbedienza. Gesù, versetto 4, dice che aveva compiuto tutta, lui aveva glorificato il Padre sulla terra avendo compiuto tutta l'opera che il Padre gli aveva dato da fare. E quindi anche noi, se vogliamo che il Padre ci glorifichi, dobbiamo essere fedeli, dobbiamo essere ubbidienti alla sua parola, alla parola di Gesù, e fare tutto quello che Gesù ci ha dato di fare. Dobbiamo glorificare Gesù sulla terra con la nostra ubbidienza, con il dare. Andiamo avanti, versetto 6 fino al versetto 19. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Ecco, dal versetto 6 al versetto 19 che stiamo leggendo, è la seconda parte della preghiera di Gesù, dove prega per i suoi discepoli, per gli uomini che il Padre gli aveva dati. E qui abbiamo il primo soggetto di preghiera specifico, la prima richiesta di Gesù per i suoi discepoli, al versetto 11. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati. E quindi abbiamo visto la settimana scorsa che Dio Padre ha ascoltato la preghiera di Gesù e quindi ha conservato i discepoli nel suo nome. E abbiamo visto che vale anche per noi, grazie al versetto 20 in poi, che leggeremo, che questa preghiera comprende anche noi, perché noi nel momento che abbiamo creduto in Gesù siamo diventati discepoli di Gesù e quindi non siamo più del mondo, ma siamo del Padre e siamo stati mandati nel mondo, ecco perché siamo ancora qui. E il nostro compito è quello di portare il Vangelo a quelli che sono intorno a noi, di portare le parole dei discepoli di Gesù alle persone intorno a noi, le parole che loro hanno ricevute da Gesù, le parole che Gesù aveva preso dal Padre per dare a loro. E quindi Gesù prega che il Padre conservi i discepoli nel nome del Padre. E il Padre ha risposto, perché Gesù ha pregato sempre nel modo giusto, secondo la volontà del Padre. Quindi possiamo essere sicuri che il Padre ha risposto alla sua preghiera. Quindi possiamo essere certi della salvezza, possiamo essere certi che il Padre, una volta che ci ha salvati, ci conserverà, ci custodirà, ci proteggerà e ci farà arrivare fino in fondo. Farà sì che un giorno saremo con Gesù nella sua gloria. In cielo, questa è la nostra speranza. Va avanti, continua la lettura, versetto 12. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Ecco la seconda richiesta, secondo soggetto di preghiera per i suoi discepoli. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E anche questo pensiero è bellissimo, questa verità è bellissima. Gesù ha pregato perché il Padre proteggesse, custodisse, preservasse i discepoli dal maligno, da Satana. Abbiamo sottolineato insieme, soprattutto durante l'ora di approfondimento la settimana scorsa, che quindi Satana non può fare niente contro i discepoli di Gesù. Perché comunque quello che fa è sempre solo col permesso del Padre, di Dio, non del padre di Satana, Dio non è suo padre, però col permesso di Dio Padre, nostro Padre, Satana può fare solo quello che Dio gli permette, e comunque quello che Dio gli permette di fare è sempre per il nostro bene, anche se ci può sembrare una sofferenza, un male, un problema, un dolore, ma se Dio permette per il nostro bene, abbiamo la promessa di Dio attraverso Paolo in Romani 8:28, tutte le cose, anche le cose negative, brutte, cattive, la sofferenza, qualunque possa essere la tua sofferenza, tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E quindi in realtà il maligno non può fare niente ai discepoli di Gesù, perché Gesù così ha pregato per loro. E quindi vuol dire che il Padre li ha preservati fino alla fine, finché i discepoli non sono andati col Signore in cielo, dopo la loro morte. Forse la maggior parte dei discepoli, non sappiamo la storia, la fine di tutti i discepoli, però probabilmente la maggior parte di loro è morto a causa della sua fede, di aver proclamato Gesù, le parole che avevano ricevute da Gesù, il messaggio della salvezza, la bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, e che quindi c'è perdono dei peccati in Gesù. Possiamo ricevere la vita eterna se crediamo in Lui. E loro hanno predicato questo, e senz'altro la maggior parte di loro, e comunque molti credenti nella prima Chiesa, sono stati uccisi a causa della loro fede e del Vangelo che predicavano. E durante attraverso la storia della Chiesa vediamo che ci sono stati periodi diversi dove la Chiesa è stata perseguitata moltissimo. Ci sono posti nel mondo dove in questo momento la Chiesa è perseguitata, dove se qualcuno crede in Gesù può essere anche denunciato e condannato a morte dalla stessa famiglia. Però, malgrado tutto quello che può succedere al nostro corpo e anche dentro, nell'anima, qualsiasi tipo di sofferenza, qualsiasi cosa che Satana può cercare di fare contro di noi, il Signore ci preserva, perché così ha pregato e prega. E quindi chi ha creduto in Gesù, chi è un discepolo di Gesù, chi non è più di questo mondo ma appartiene a Dio Padre, fa parte della sua famiglia, arriverà fino alla fine e sarà con Gesù nella sua gloria un giorno. Questa è la nostra speranza. Versetto 16. Essi non sono del mondo, lo ripete Gesù, parlando dei suoi discepoli, come io non sono del mondo. Ecco, arriviamo alla terza richiesta per i suoi discepoli. Santificali nella verità. La tua parola è verità. E vogliamo vedere insieme questa richiesta di Gesù stamattina. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Vogliamo concentrarci soltanto su questa richiesta di Gesù, incredibile, per i suoi discepoli. Ma continua la lettura fino alla fine. Versetto 18. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questo. Ecco la terza parte della sua preghiera, che dove Gesù prega in modo specifico, in modo diretto, per te e per me. Se tu sei un discepolo di Gesù, quindi non sei più del mondo, ma sei del Signore. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me, e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Qui Gesù sta pregando per l'unità, per la nostra unità, per la Chiesa. Vado avanti, versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Delle affermazioni incredibili qui nella preghiera di Gesù, ma vedremo queste cose, se Dio vuole, non domenica prossima, perché domenica prossima abbiamo il piano di stare insieme come chiesa a Pomezia e quindi ci sarà un altro messaggio, ma poi la prima domenica di ottobre, se Dio vuole, concluderemo questa serie di studi sulla preghiera di Gesù in Giovanni 17 e vedremo questa richiesta che Gesù fa per noi, per te e per me in modo particolare, specifico. E poi dal versetto 24 al versetto 26 Gesù conclude la sua preghiera pensando di nuovo ai suoi, ai discepoli, agli uomini che il Padre gli aveva dati, che però siamo compresi anche noi, l'abbiamo capito adesso dal versetto 20 al versetto 23, che siamo compresi anche noi perché siamo diventati discepoli di Gesù avendo accettato la parola dei discepoli di Gesù, che è la parola di Gesù, che è la parola del Padre. Ma leggiamo, versetto 24 a 26, Gesù ha un'altra richiesta per i suoi discepoli, quindi anche per noi. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Adesso vogliamo tornare ai versetti 16 a 19. Il terzo soggetto di preghiera di Gesù per i suoi discepoli. E leggiamo di nuovo dal versetto 16 al versetto 19. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Ecco, questo è il terzo soggetto di preghiera di Gesù per i suoi discepoli. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Quindi Gesù torna sempre alla parola del Padre e chiede che il Padre santifichi i suoi discepoli nella verità, cioè nella parola del Padre, in quella parola che avevano ricevuto e stavano ricevendo. Ma cosa significa essere santificati nella verità? Come abbiamo già detto, la parola santificare vuol dire mettere da parte, separare, appartare per un servizio a Dio. Questa è l'idea di santificazione. Quando uno è santo, vuol dire che è una persona che è stata presa da Dio e separata da un'altra realtà, dalla realtà dove stava, e sta in un'altra realtà ed è messo da parte, è appartato, non semplicemente per essere separato dagli altri, ma per servire Dio. E se ricordiamo il popolo di Israele, anche quando Dio ha liberato Israele dalla schiavitù in Egitto, l'ha fatto innanzitutto perché amava il popolo di Israele, voleva salvare il popolo dalla schiavitù, dalle sofferenze in Egitto, dagli abusi, soprusi, dall'oppressione, ma ha salvato Israele, ha liberato Israele perché Israele servisse lui. Ed è sempre così. Ma qui quando Gesù dice nel versetto 17, santificali nella verità, Gesù per cosa stava pregando? Stava pregando per la loro salvezza? Perché anche la salvezza è una santificazione. Perché nel momento che noi abbiamo creduto in Gesù, Dio ci ha tolti dal mondo e non siamo più del mondo, ma apparteniamo a Dio Padre. Dal momento che abbiamo creduto in Gesù, Dio ci ha tolti da questo mondo e ci ha messi con Gesù alla sua destra nei luoghi celesti. Quindi siamo stati, nel momento della nostra conversione, siamo stati santificati. Ma Gesù pregava per questo in quel momento? Non credo, perché come abbiamo letto già nel versetto 14, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. E poi lo ripete nel versetto 16, essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Quindi i discepoli erano già salvati, non erano del mondo. E dal versetto 6 a 8, rileggiamo, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Versetto 8, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi vediamo che Gesù dice nella sua preghiera che hanno creduto in lui, hanno accettato, hanno ricevuto le parole di Gesù, le stavano osservando i discepoli di Gesù, e avevano veramente conosciuto che Gesù era proceduto dal Padre, avevano creduto che il Padre l'avesse mandato. Quindi qui Gesù sta parlando della loro fede. E poi sempre questa espressione che abbiamo già detto tante volte, Gesù come descrive i discepoli, come li chiama? Non li chiama i suoi discepoli, ma li chiama quelli che tu mi hai dati dal mondo. E quindi è molto evidente che i discepoli erano già salvati. Come ho già detto altre volte, erano salvati grazie alla loro fede in Gesù e grazie perché avevano accettato la parola che Gesù aveva dato loro dal Padre, ma erano salvati alla luce del sacrificio che Gesù stava per compiere sulla croce per i loro peccati, per la sua morte, per i loro peccati e grazie alla sua risurrezione. Quindi la salvezza è sempre per mezzo del contenuto del Vangelo, cioè questa bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. E quindi anche loro erano salvati perché avevano creduto in Gesù che sarebbe morto per i loro peccati e risuscitato. Quindi è sempre quello. E grazie al sacrificio di Gesù e alla sua vittoria che siamo salvati. Ma loro erano salvati, quindi Gesù quando pregava per la loro santificazione non stava pregando per la loro salvezza, erano già salvati, dovevano crescere, avevano molto da imparare, non avevano ricevuto tutte le parole di Gesù, avevano ricevuto molte parole da Gesù, dovevano ricevere ancora per mezzo dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto dopo che Gesù sarebbe tornato in cielo. E tramite lo Spirito Santo avrebbero ricevuto altre rivelazioni, sempre parole di Gesù, che poi è il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è il documento scritto dell'insegnamento degli Apostoli. E l'insegnamento degli Apostoli sono le parole di Gesù che lui ha ricevuto dal Padre. Ma allora, quando Gesù dice qui nel versetto 17 santificali nella verità, stava pregando che il Padre li mandasse nel mondo? Perché anche questo è un tipo di santificazione, non soltanto il fatto che Dio ci ha salvati dal mondo e adesso apparteniamo a lui. Quindi siamo separati dal mondo e siamo appartati a Dio, siamo messi da parte per il suo servizio, ma appunto per il suo servizio. E qual è il servizio che i discepoli avevano? Gesù stesso, se torniamo indietro al capitolo 10, Giovanni 10, versetto 35, adesso il contesto è un po' particolare, gli scribi e i farisei stavano criticando Gesù perché lui diceva di essere il figlio di Dio, e stavano dicendo che tu, dicendo così che sei il figlio di Dio, tu ti fai uguale a Dio, ti fai Dio, stai bestemmiando, quindi non è che ti stiamo giudicando per un'opera buona che tu hai fatto, ti stiamo giudicando e condannando perché tu ti fai Dio, tu che sei uomo. Allora Gesù risponde nel versetto 34, non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, qui si riferiva ai giudici di Israele che erano chiamati dei in quel contesto, se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi perché ho detto che sono figlio di Dio? Quindi Gesù qui stava facendo vedere che anche scritturalmente non stava bestemmiando. Se Dio chiamava dei i giudici di Israele perché rappresentavano Dio davanti al popolo nell'amministrare la giustizia, quanto più Gesù, che era veramente il figlio di Dio, poteva chiamarsi il figlio di Dio e quindi farsi Dio, perché lui era Dio. Ma il punto che voglio fare non è questo. Però qui notate nel versetto 36 dice a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite. Quindi anche il fatto che il Padre aveva mandato Gesù nel mondo era una santificazione di Gesù. Il Padre l'aveva santificato nel ministero che gli aveva dato, nel servizio che gli aveva dato, mandandolo nel mondo. Come abbiamo detto tante volte, perché Gesù è venuto nel mondo? È venuto per darci un modello di un uomo perfetto che noi potessimo seguire, perché da quando l'uomo ha peccato non abbiamo potuto più vedere come doveva essere un uomo perfetto, gradito a Dio, che piace a Dio. E invece con Gesù abbiamo questo modello di un uomo perfetto. E poi Gesù, come dice anche nella sua preghiera, era venuto per manifestare il Padre, per rivelare il Padre con la sua vita e soprattutto con le sue parole, perché le parole che lui aveva dato ai discepoli non erano sue, ma erano del Padre. Perché in quel momento Gesù diceva le parole del Padre. Quando Gesù ritornerà, dirà le sue parole e verrà come giudice, come figlio di Dio appunto, verrà come re. Però quando Gesù è venuto 2000 anni fa, non è venuto per dire le sue parole, ma per dire le parole che aveva ricevuto dal Padre. Quindi parole di grazia, parole di salvezza, e perché le persone potessero conoscere Dio attraverso la persona di Gesù e soprattutto, come lui sottolinea questa sua preghiera, attraverso il suo insegnamento, le sue parole. E abbiamo visto che i discepoli, sulla base delle parole di Gesù che lui aveva ricevuto dal Padre, hanno accettato Gesù, hanno creduto in lui. Quindi sono diventati figli di Dio, proprietà di Dio, non più del mondo. Quindi, quando, tornando al versetto 17, Gesù dice, santificali nella verità. Non sta pregando che il Padre mandi i discepoli nel mondo, anche se quella è parte della santificazione. Abbiamo sottolineato, soprattutto durante l'ora di approfondimento, la settimana scorsa, no? E vi ho fatto quella domanda, ho fatto alzare la mano tutti quelli che erano salvati, era durante l'ora di approfondimento, credo. Allora, adesso lo facciamo qui per quelli che non sono stati. Allora, alzate la mano tutti quelli che sono salvati, alzate la mano per favore, ecco. Avete fatto una testimonianza adesso pubblica, bellissimo, quasi tutti, bello, gloria a Dio. Adesso, quanti di voi state nel mondo? Alzate la mano. Oh, uguale, oh, siete tosti, scusa se lo dico, anche durante l'ora di approfondimento la settimana scorsa, sono più le persone che hanno alzato la mano per dire che sono salvate che per dire che stanno nel mondo. Secondo me tutti devono alzare la mano. No, allora, ripeto, quanti di voi state nel mondo? Alzate la mano. Non ho detto del mondo, ma stanno nel mondo. Finché state qua vuol dire che state nel mondo. No? Quindi tutti quanti devono alzare la mano. Forse per qualcuno è sembrata una domanda così banale che non avete alzato la mano. Ma, fratelli, questa è una verità incredibile. Se tu sei salvato, e sei nel mondo, vuol dire che sei mandato, sei un missionario. Perché abbiamo detto poc'anzi che noi non siamo del mondo, ma siamo del Padre. La settimana scorsa abbiamo visto in Efesini, capitolo 2, che addirittura nel momento che abbiamo creduto in Gesù, Dio ci ha identificati con Gesù, in Gesù, e siamo con Lui alla destra di Dio Padre nei luoghi celesti. Spiritualmente parlando, siamo lì, quella è la nostra casa, non siamo più del mondo, siamo stati santificati, però ci troviamo nel mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù ci ha mandati nel mondo, no? Come dice qua nel versetto 18, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Ecco perché ci troviamo ancora nel mondo, anche se siamo salvati. Quindi voglio ripetere, fratello e sorella, se tu sei salvato, se sei salvata, se sei un discepolo di Gesù, una discepola di Gesù, e sei qui, vuol dire che sei stato mandato, sei stata mandata da Gesù. Come il Padre ha mandato Gesù nel mondo, così Gesù ha mandato te nel mondo. Quindi tutti quanti, in questo senso, siamo missionari, tutti quanti. Non solo Jonathan, che fa il missionario a pieno tempo. Sono un missionario in un modo particolare. Sono stato mandato da Chiesa Berea, prima nel Foggiano, per diffondere il Vangelo, fondare chiese, fare discepoli, poi in Albania per tanti anni, adesso siamo tornati. Ma non dovete pensare che soltanto noi siamo missionari, io e Cristian, oppure Giorgio e Beate, Stefano e Stefania, e via dicendo, Marco e altri che conosciamo. Noi siamo missionari in un senso specifico, siamo stati mandati dalla nostra chiesa da qualche parte a svolgere questo ministero, quindi siamo stati santificati dalla chiesa in questo senso, con questo ministero. Però tu, se sei salvato e sei qui, vuol dire che tu sei stato santificato da Gesù, tu sei stato mandato da Lui, sei stata mandata da Lui, ecco perché stai nel mondo. Però qui nel versetto 18 vediamo che Gesù aveva già fatto questo, perché dice qui, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. È interessante, è bello vedere questi paralleli tra i discepoli Gesù e Gesù. Il primo parallelo è: loro non sono del mondo come io non sono del mondo. Quindi siamo paragonati a Gesù. Quindi siamo salvati. Un altro parallelo: come il Padre ha mandato Gesù nel mondo, così Gesù ha mandato noi nel mondo. Di nuovo un confronto con Gesù. Quindi noi siamo stati mandati come Gesù è stato mandato. Quindi il versetto 17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Cosa vuol dire? Cosa stava pregando Gesù concretamente? Guardate il versetto 19, per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Terzo parallelo con Gesù: noi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, come Gesù non è del mondo, ma stava nel mondo. Noi siamo stati mandati da Gesù come il Padre ha mandato Gesù nel mondo, con una missione. E adesso il terzo parallelo. Gesù dice: per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Cioè i discepoli dovevano essere santificati come Gesù doveva santificarsi. Ma allora viene la domanda: in che senso Gesù doveva santificare se stesso? Gesù era santo, era il figlio di Dio, non era di questo mondo. Gesù era santo perché il Padre l'aveva mandato nel mondo con una missione. Ma in che senso doveva ancora santificarsi Gesù? Nel Giovanni 13, che abbiamo letto proprio all'inizio, non oggi, ma all'inizio di questi studi, Giovanni 13, versetto 1, ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cos'è questo sino alla fine? Torniamo al capitolo 17, versetti 1 e 2. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Così come gli hai dato autorità su ogni carne, affinché egli dia loro tutto quello che gli hai dato, vita eterna. Ma Gesù come avrebbe potuto dare la vita eterna ai fratelli? Qual è questa autorità che il Padre ha dato a Gesù? Perché sappiamo che Gesù ha lasciato la sua autorità in cielo ed è venuto sottomesso al Padre. Però il Padre gli ha dato l'autorità di dare la vita eterna a quelli che avrebbero creduto in Lui. E questa autorità era quella di morire sulla croce per il peccato dell'umanità, per tutti i peccati di tutti gli uomini, dal primo uomo che è nato e che ha peccato fino all'ultimo uomo che nascerà e peccherà. Gesù ha preso su di sé la loro natura di peccato e quindi tutti i peccati che hanno commesso o commetteranno. Ha preso su di sé lui che era senza peccato. E quindi ha subito la condanna del peccato, che è la morte, la separazione dal Padre. Lui ha subito le conseguenze dell'ira di Dio. Le conseguenze dell'ira di Dio erano la separazione da Dio, la morte. E Gesù è morto per i nostri peccati. Filippesi, torniamo, abbiamo parlato nel passato su Filippesi 2, 5 a 8. Abbiate in voi lo stesso pensiero che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo veramente in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Ecco in che senso Gesù doveva ancora santificarsi. Lui si era santificato nel senso che aveva, come dice il versetto 4 di Giovanni 17, aveva compiuto tutta l'opera, aveva glorificato il Padre compiendo tutta l'opera che il Padre gli aveva dato da fare, però mancava un'opera. Il motivo principale perché Gesù è venuto sulla terra era per darci la vita eterna, per poter offrirci la vita eterna. E questo lo poteva fare soltanto se Lui morisse per i nostri peccati. E il fatto che il Padre l'ha risuscitato dai morti è il sigillo del Padre, che Lui ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati e che se crediamo in Lui abbiamo la vita eterna, il perdono dei peccati. E quindi in questo senso Gesù ancora doveva santificarsi. Doveva farlo, perché dopo questa preghiera, se continuate la lettura di Giovanni, il capitolo 18, comincia proprio con l'arresto di Gesù, poi la sua condanna e poi la sua morte sulla croce, che però sappiamo dalle scritture la sua morte era per i nostri peccati ed è confermato dal fatto che il Padre l'ha risuscitato dai morti. Possiamo essere sicuri che Gesù è morto per i nostri peccati perché il Padre l'ha risuscitato dai morti. Quindi non è stata una morte qualunque. È stata la morte del Figlio di Dio che è diventato uomo e ha preso su di sé i nostri peccati, quindi la nostra condanna. E quindi se crediamo in Lui, Dio ci perdona e ci dà la vita eterna. E non ci condannerà più per i nostri peccati, perché Gesù è stato condannato per noi. E quindi per Gesù la santificazione, per cui lui parla, tornando a Giovanni 17, versetto 19, quando dice: per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Si sta riferendo alla croce, perché solo così poteva tornare il Padre, solo attraverso la croce, perché per questo era venuto e doveva essere ubbidiente fino alla fine. Era stato ubbidiente perfettamente e totalmente fino a quel momento. C'era ancora quest'opera, questo atto di ubbidienza, di sottomissione, di sacrificio, di dare la sua vita per noi sulla croce. Quindi Gesù poteva tornare al Padre attraverso la croce. Lui avrebbe glorificato il Padre attraverso la croce e il Padre avrebbe glorificato Lui, accettandolo, accogliendolo di nuovo alla sua destra e ridandogli la gloria che Lui aveva dall'eternità. E quindi, tornando al versetto 17, l'applicazione per noi, penso che stiamo capendo adesso questo soggetto di preghiera, quando Gesù dice al versetto 17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Sì, in senso generale è una preghiera che siamo ubbidienti alla parola del Padre, che abbiamo ricevuto attraverso i discepoli di Gesù, che l'hanno ricevuto attraverso Gesù e Gesù dal Padre. Ma in senso specifico, fino a che punto dobbiamo ubbidire al Signore? Luca, capitolo 9. Vorrei che guardassimo tutti quanti questo brano, che è un brano ripetuto anche in Matteo, in Marco, molto importante. Luca, capitolo 9, versetto 23-26. Diceva poi a tutti, non soltanto ai suoi discepoli che già stavano facendo questo passo, l'avevano fatto, però dovevano capire sempre di più, man mano che crescevano, che crescessero nel Signore, avrebbero capito sempre di più questo loro passo. Se uno vuol venire dietro a me, ecco il significato di essere discepolo, andare dietro a Gesù. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Sì, perché Gesù ritornerà nella sua gloria, con le sue parole, con la sua autorità di re e di giudice. Quindi, se vogliamo essere dei discepoli di Gesù, se vogliamo andare dietro a Lui, se vogliamo seguire Lui, dobbiamo prendere la nostra croce. Gesù ha preso la sua croce. Questa era la santificazione di Gesù, quello di prendere la sua croce. E noi abbiamo capito qualcosa della croce di Gesù. Non era una croce qualunque. Non era una croce perché lui era un criminale, non c'era peccato in lui, ma la croce di Gesù era quello di prendere su di sé il nostro peccato, quindi la nostra morte. E la croce vuol dire sacrificio, vuol dire sofferenza, vuol dire morte, vuol dire rinuncia, rinunciare a se stessi. E Gesù letteralmente ha rinunciato a se stesso. Già quando è venuto sulla terra, sottomesso al Padre, ha rinunciato alla sua gloria in cielo, alla sua autorità, come abbiamo spiegato tante volte. L'ha fatto perché amava il Padre e quindi voleva glorificare il Padre con la sua ubbidienza, voleva glorificare il Padre dando se stesso per noi. Nel Getsemane, un'altra preghiera di Gesù, forse prima o dopo questa preghiera, non siamo sicuri, questa preghiera non è riportata da Giovanni, ma dagli altri tre evangelisti, sì, da Matteo, Marco e Luca, quando Gesù chiede al Padre che se fosse possibile che il Padre togliesse quel calice che lui doveva bere. E il calice che doveva bere era la sua morte, il suo sacrificio per i nostri peccati. Perché Gesù sapeva benissimo cosa significava. E quindi stava in agonia. Stava in agonia perché colui che era senza peccato avrebbe preso su di sé il nostro peccato. Quindi la nostra morte, sarebbe stato separato dal Padre. Gesù prega tre volte questa preghiera, ma conclude sempre dicendo: non come voglio io, ma come tu vuoi. E io credo che questa sia la massima espressione di sofferenza. Perché siamo tutti diversi, possiamo soffrire in modi diversi. Però alla fine il discorso della sofferenza, sia fisica che morale che spirituale, è essere pronti a essere, avere, fare quello che non vogliamo, ma lo facciamo per amore del Signore, per glorificare Lui, e lo facciamo per amore delle persone intorno a noi, per portarle a Cristo. Ancora, no, non voglio leggere, magari nell'approfondimento leggiamo quest'altro brano, in Luca, dove Gesù parla di nuovo della croce che dobbiamo portare. Però basta capire che in questo mondo non possiamo amare le persone, non possiamo amare i fratelli senza sacrificarci, senza soffrire, perché nei fratelli c'è ancora il peccato. E quindi i fratelli peccano ancora. Ma io sono uno di loro. In me c'è ancora il peccato e quindi pecco ancora. E quando pecco, io faccio del male, faccio soffrire. Dio, che è Dio, non sa amare senza sacrificarsi, senza soffrire. Non può. Perché? Perché c'è il peccato. Ci sono i peccatori e Lui ama i peccatori. E vuole la salvezza dei peccatori. E vuole la crescita di quelli che sono salvati, la loro santificazione. E quando noi pecchiamo, Lui soffre perché ci ama. Allora se Dio, che è Dio, non può amare senza soffrire, senza sacrificarsi, allora dobbiamo accettare anche noi. Se vogliamo seguire Gesù, la sua strada, dobbiamo per forza prendere la nostra croce. E in Luca Gesù dice ogni giorno. Non è che lo facciamo una volta e abbiamo risolto tutto. No, dobbiamo rifarlo ogni giorno. Prendere la nostra croce, perché siamo nel mondo, non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e abbiamo una missione, ed è quello di portare Cristo agli altri, di portare la vita eterna agli altri. Perché Gesù ci ha dato questa autorità, come Lui ha ricevuto l'autorità del Padre di dare la vita eterna, per mezzo del suo sacrificio. Lui in Matteo 28 ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti voi. Quindi Gesù stava autorizzando i suoi discepoli, stava dando loro l'autorità di andare e fare discepoli, portare questa bella notizia della salvezza in Cristo Gesù. Quindi un messaggio di amore, di salvezza, di perdono, la grazia di Dio. Ma non possiamo farlo senza la nostra croce, perché viviamo in un mondo di peccato. Quindi quando Gesù in Giovanni 17 prega: santificali nella verità, la tua parola è verità, sta pregando che siano obbedienti alla parola del Padre, ma in particolare che prendano la loro croce, come Gesù stava per prendere la sua. Si sarebbe santificato ancora una volta. E anche noi dobbiamo fare così, ma noi dobbiamo farlo ogni giorno, perché viviamo in questo mondo in mezzo a peccatori, sia dentro la Chiesa che la famiglia del Signore, sia nel mondo dove non c'è il Signore nel cuore delle persone. E quindi per portare Cristo, per portare il suo amore, per amare, dobbiamo sacrificarci. E forse durante l'ora di approfondimento possiamo vedere più dettagli questo, ma siamo chiamati a questo. Allora, come conclusione, da dove prendevano le forze? Da dove dovevano prendere le forze i discepoli per prendere la loro croce ogni giorno e seguire Gesù? Noi, perché adesso anche noi facciamo parte, perché abbiamo creduto in Gesù per mezzo della loro parola. Da dove prendiamo le forze per prendere la nostra croce ogni giorno? Guardando soltanto Giovanni 17, potremmo guardare tutto il Nuovo Testamento, tutta la Bibbia, ma guardando solo Giovanni 17, prendiamo le forze prima di tutto dalla parola. Dalla parola del Padre che Gesù aveva ricevuto e dato ai discepoli, che poi i discepoli hanno dato a noi. Perché lui comincia dicendo, cioè prima che comincia la preghiera, scusate, versetto 1, Gesù disse queste cose, le parole del Padre, dal capitolo 13 fino al capitolo 16. Poi alzate gli occhi al cielo, disse, e comincia la preghiera. Quindi troviamo forza dalla parola di Dio per il contenuto, perché è la verità, e poi dalla preghiera. Come Gesù ha pregato per se stesso e per noi, noi dobbiamo pregare per noi stessi e gli uni per gli altri, perché Dio risponde alle nostre preghiere. Quindi prendiamo forza dalla parola di Dio, dalla preghiera, che poi nel versetto 13 lui dice: ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuto in se stessi la mia gioia. Quindi la gioia, le forze, quella gioia interiore, anche se stiamo piangendo e stiamo soffrendo, però quella gioia interiore, perché crediamo in quello che Gesù ha detto, sia nel suo insegnamento, sia nella sua preghiera. E questo ci dà la forza di andare avanti. E poi il contenuto di questa preghiera che stiamo vedendo insieme. Versetto 11, ha pregato per la loro unità. Il discorso Chiesa. Noi prendiamo le forze dal fatto che siamo uno in Cristo. Siamo uno come Gesù e il Padre sono uno. E questo lo approfondiremo, se Dio vuole, nella prima domenica di ottobre. E poi dal versetto 24-26 la speranza. perché Gesù lì prega per i suoi discepoli che siano là dove lui è. E Padre ha risposto a quella preghiera, risponderà a quella preghiera. Quindi la nostra speranza che un giorno saremo con lui, perché non siamo chiamati a soffrire per sempre, fratelli e sorelle, ma finché siamo sulla terra. Ma poi c'è la speranza, che per noi è certezza, perché abbiamo creduto in Gesù e nella sua preghiera, e che il Padre ha risposto e sta rispondendo alla sua preghiera, quindi ce la faremo fino alla fine. E anche il versetto 1 e 5, la preghiera di Gesù per se stesso, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. E quindi Gesù da dove trovava le forze per morire sulla croce per i nostri peccati? Dal fatto che il Padre l'avrebbe glorificato e sarebbe ritornato in cielo e avrebbe ricevuto la gloria che aveva lasciato in cielo.